Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti.
Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta.
Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. E buon sabato a tutti. Buon sabato purtroppo per modo di dire, perché più passano le ore, più sembra imminente un massiccio attacco dell'Iran contro lo Stato di Israele. Un attacco che consisterebbe in una pioggia di droni e di missili contro obiettivi militari, si dice anche civili, anche perché l'Iran, come dire, dubitiamo, no, che faccia la guerra con particolare attenzione ai civili, anzi potrebbe averla in negativo ovviamente per uccidere più ebrei possibili, visto che l'Iran è guidato da una congrega di tagliagole, gli ayatollah, che come noto teorizzano e dichiarano la necessità di far sparire Israele dalla carta geografica, perché questo è come se avessimo di fronte il dottor Goebbels, ecco, cioè non uno stato nemico qualsiasi. Sì, ecco. E la situazione è sempre più tesa e Israele si aspetta appunto da un minuto all'altro un violento colpo iraniano. E allora a noi in questa situazione viene da dire: teniamoci stretti l'America. Perché ci viene da dire questo? Vedete, chi vi parla è un grande ammiratore della cultura, della storia, dell'anomalia americana, che è stata salvifica per l'Occidente più volte nel Novecento, che è l'unico paese che contempla il diritto al perseguimento della felicità, il paese costruito sul culto della libertà individuale. Ma chi vi parla riconosce altrettanto che l'America ultimamente non ha dato una grandissima prova di sé. L'America di Biden, che sembra una replica dell'America di Obama fuori tempo massimo, non ha dato una grandissima prova di sé. Dalla fuga ignominiosa, perché non è stata una ritirata, dall'Afghanistan alle derive politicamente corrette, diciamo, all'interno, che poi però si ripercuotono all'esterno, perché la moda woke, no, viene dai campus americani, a una certa riluttanza a incarnare l'America fino in fondo. Recentemente l'ha ricordato il premier giapponese ospite al congresso, dove sostanzialmente ha detto: abbiamo bisogno di voi, dovete esercitare il vostro ruolo di leader del mondo libero. Una certa riluttanza a opporsi ai progetti imperiali cinesi, se non una complicità nel caso dell'America di Biden. Insomma, chi vi parla non è certo un fan di questa America di Biden, tant'è che spero che Biden perda le prossime elezioni. Ciò detto, cosa succede in queste ore? Succede che di fronte allo Stato ebraico minacciato violentemente dalla dittatura islamista iraniana, l'America ancora una volta c'è. L'America muove le navi, l'America, come fece all'indomani del 7 ottobre, dissuadendo già una volta gli ayatollah dall'alzare troppo la posta, manda la portaerei Eisenhower nel Mar Rosso, non solo muove un complesso di navi da guerra, attiva le sue basi in Medio Oriente, schiera navi intercettatrici di missili per proteggere lo Stato di Israele, insomma si schiera chiaramente in una postura di dissuasione rispetto agli ayatollah che vogliono appiccare l'incendio. Biden, che tra le sue colpe ha in queste ultime settimane soprattutto di essersi scollato dalla posizione, diciamo chiaramente, filo israeliana che aveva avuto all'indomani del 7 ottobre, anche perché pressato al suo interno dalla sinistra del Partito Democratico, che è una cosa che non si era mai vista in America, una sinistra proprio dichiaratamente anti-americana e anti-occidentale. Ma comunque Finn Biden, che stava anzi ormai esplicitamente criticando Netanyahu, ha detto che se l'Iran attacca l'America c'è, ci sarà difesa di Israele. Ebbene, in questo momento storico, di fronte a questa minaccia, perché l'Iran non è una minaccia qualsiasi, no? L'Iran è quello Stato che tira le fila dell'asse terrorista del male in Medio Oriente, è quello Stato o quella congrega di tagliagole, dicevamo, a cui rispondono Hamas anzitutto, cioè la responsabile diretta del 7 ottobre, gli Hezbollah del Libano, che sono un'altra banda terrorista islamista che ogni giorno butta missili sul suolo dello Stato di Israele, la Jihad islamica, i ribelli Houthi che stanno danneggiando il commercio mondiale, soprattutto occidentale, attaccando le navi nel Mar Rosso, attaccano qualunque nave tranne quelle russe e quelle cinesi. La dittatura figlia del sogno dell'Ayatollah Khomeini di esportare la rivoluzione islamica, cioè una visione apocalittica dell'islamismo, no? Per cui il mondo dovrà alla fine piegarsi all'Islam. Ecco, di fronte a questo tipo di entità, no? Loro parlano di entità sionista, noi diciamo di fronte a questo tipo di entità islamista, pericolosa, fondamentalista e allevatrice di terrorismo, che dichiara l'intenzione e sta preparando in atto un attacco violento contro Israele, l'America c'è. Cosa fa l'Europa nelle stesse ore? Approva la direttiva sulle case green. Ecco, allora, come diceva Winston Churchill, sono gli unici americani che abbiamo, teniamoceli stretti. Grazie a tutti, a lunedì.
Tra un manifesto e lo specchio,
avete ascoltato Liberamente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna.
La linea va subito da Antonino Danna, siamo già collegati anche con Alex Cereda.
Grazie, condottiero mio condottiero, amiche e amici miei, Manon dell'Avventura, buongiorno, partiamo subito. Alex, buondì, dove sei?
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori e a tutti i tecnici della radio.
Dove ti trovi?
Ritrovo nel cuore della Sicilia.
Ah, e che cosa sei andato a farci se non siamo indiscreti?
Penso alla mia piccina, che non è mia figlia, ma è come se lo fosse. La Giulia che ha ancora bisogno di cure perché, come tu sai, abbiamo dovuto rimettere mani al motore prima di portarla a Roma, per un problema che abbiamo avuto, e oggi prevedo il collaudo nel pomeriggio in un circuito vicino Agrigento. Vediamo un po' come va e poi si programma per portarla a Roma e spero a Vallelunga quanto prima partecipare a qualche
Benissimo,
gara.
questa è la cosa più importante. Che giornate sono queste siciliane? Che lavori state
C'è
facendo?
il sole. C'è la mia terra, c'è il cibo eccezionale, ci sono gli amici e sono abbastanza felice.
Insomma, manco solo io, ho capito. Va
Bravo,
bene.
bravo, ti aspettiamo. Ti aspettiamo.
Grazie, questo conta. Senti Alex, la stagione che si trova davanti a te con la Giulia, che cosa prevede?
Guarda, non voglio parlare più.
Va
Perché
bene.
abbiamo avuto queste problematiche, non, sai, quando si prepara un'auto, chi mi ascolta e ha corso in passato sa benissimo che quando si parte da zero restaurando un'auto ci sono spesso delle problematiche non messe in conto e non sempre sono risolvibili al meglio, soprattutto perché vorrei portare a Roma un'auto che ovviamente affiderò all'assistenza romana, ma che comunque sia già sana in partenza. Io ringrazio sempre l'officina Carvotta che ha curato il restauro, la messa a punto della Giulia e la ricostruzione della Giulia, e ovviamente le problematiche non dipendono da loro, ma dipendono che è sempre un mezzo meccanico che ha ben oltre 50 anni e che anche in una elaborazione un po' a volte un po' problematica, e comunque stanno facendo il possibile per rendere la macchina più affidabile nelle migliori condizioni, proprio per consegnarmela in grado di poter affrontare già le prime gare. Quindi attendo oggi pomeriggio l'esito e poi magari nelle prossime puntate mi sbilancio o faremo qualche domanderò qualche filmato, qualche foto, vediamo un po'.
Va bene, allora passiamo all'argomento del giorno accanto alla tua Giulia. Adesso parliamo di un'altra Alfa Romeo che è stata presentata questa settimana, ha suscitato polemiche a non finire tra gli alfisti, diciamo, più conservatori. Addirittura prima il ministro Adolfo Urso ha detto che è una macchina che ha un nome italiano, dovrebbe essere prodotta in Italia, se no è un caso di Italian sounding, come il Parmesan. Qui ho davanti a me Libero di stamattina, addirittura Salvini attacca Elkann e dice: produrre all'estero non rende onore all'Alfa Romeo. Cioè, diciamo che la Milano arriva e sta diventando addirittura un caso politico. Sentite che ha detto Matteo Salvini, che si chiami Milano, lo scrive Libero stamattina, non mi sto inventando niente, che si chiami Milano per me è una bellissima cosa. Certo che dare lavoro per produrla, operai e terzisti e piccole imprese fuori dal territorio italiano, non rende onore alla storia di questo marchio e di questa azienda. Poi il siluro che punta dritto su John Elkann, diciamo che la gestione degli ultimi anni non rende merito al sacrificio di tanti operai, di tanti ingegneri e delle precedenti proprietà. Insomma, parole abbastanza dure, direi.
Guarda, io vorrei fare un po' di domande a Mr. Tavares, il direttore di Stellantis. Allora, sull'auto non voglio entrare molto nel merito, anche perché, diciamo, vista bene, tutto sommato, non è una brutta auto, è un crossover di fascia B, è bello, gli interni sono bellissimi. Ha solo un grosso problema, il marchio Alfa Romeo. Perché io lasciamo perdere il tradizionalismo, che comunque sono tradizionalista. Un'auto costruita come fece la Fiat con la 126 che porta in Polonia, costruita in Polonia, in mano a Stellantis, che ovviamente sta finendo, secondo me, l'opera di distruzione del marchio, cioè ovvero sta creando un altro marchio che si chiama Alfa Romeo. Auto belle, affidabili, veloci, questo non si può dire che è un'auto, se avesse un marchio Hyundai, eccetera, è bella comunque. Però non è più, è ormai finita quell'era. Fino all'era Fiat, devo dire che l'Alfa Romeo ha prodotto belle auto, come il 147, 156, 155, 159, la 166. Lì ancora c'era sapore di Alfa Romeo, perché era un Alfa Romeo comunque. Adesso lasciamo perdere la produzione in Polonia, che comunque è sempre non dico un handicap, non c'è più niente di italiano. Non ha forme che ricordano l'Alfa Romeo, non ha nulla a che vedere con la vecchia Alfa Romeo. È preso un brand, un nome, e messo in una macchina che può piacere oppure no. Tutto qui. Io non voglio entrare nel merito della bellezza dell'auto, perché è molto soggettiva. E sinceramente preferisco la Stelvio, perché comunque ha ancora, ecco, all'ultimo, il canto del cigno dell'Alfa Romeo, proprio l'ultimo alito dell'Alfa Romeo, è rimasto sulla Stelvio, nonostante Alfa Romeo avesse poco, però ancora c'era. Sulla Milano hanno preso il nome Milano, quindi ricordando il passato, dove ricordiamo che nel marchio Alfa Romeo c'era proprio scritto Milano bello in grande, nella mia Giulia si trova questo, e nelle Alfette, tutte le auto di vecchia generazione. Però stiamo assistendo a una corionizzazione totale, che anche nel campo automobilistico ormai abbiamo perso l'italianità, il potere, abbiamo interrotto la nostra storia. Quindi a maggior ragione io mantengo la mia tradizionalità di affista, Per me l'Alfa Romeo si è fermata a un certo punto. Chi acquista quest'auto, che è bella comunque, ho visto gli interni, sono veramente fatti bene, i prezzi tutto sommato sono concorrenziali, e se può dare ancora tra virgolette lustro all'Alfa Romeo, nonostante l'Alfa Romeo non ci sia niente, è ben meglio.
Se posso, insomma, io ho detto tra noi, sono invece del parere che qui ci sia bisogno di conquistare una nuova generazione di alfisti, per cui o fai una macchina, diciamo, che possa piacere ai giovani, ai ragazzi, credo che questa abbia le carte in regola per farla, e li avvicini al marchio, e fai anche i numeri, perché se sapranno venderla, io credo che ne venderanno a pacchi, anche perché se non ci sono i soldi non si possono sviluppare modelli di un certo livello. Cioè, io sento tanti, vabbè, ma il coupé da 700 cavalli non l'abbiamo visto. Volete la nuova Montreal? Bisogna vendere Milano a pacchi per avere una nuova Montreal. Tra l'altro, aggiungerei anche un'altra cosa. Costerebbe sui 100.000 euro, quindi non so quanti se la potrebbero permettere. L'altra cosa che dico è questa. Se tu non avvicini un pubblico più giovane, non formi una nuova generazione di alfisti, è difficile che fra 20-30 anni si possa ancora parlare dell'esistenza dell'Alfa Romeo in questa parte di mondo, in questo emisfero e così via. È vero, spiace vedere o comunque sentire che un'automobile del genere dovrà essere prodotta in Polonia, perché se no in Italia sarebbe costata altri 10.000 euro in più, anziché i 30.000 del prezzo iniziale, vedo, anche perché per il momento non ci sono motori diesel. Leggo che ci sarà un'ibrida da 136 cavalli, una Q4 ibrida da 136, elettrica da 156, elettrica veloce 240 cavalli. Ora, al di là dell'elettrico, che francamente non mi dà molta eccitazione, però o qui si cercava di trovare qualcuno delle nuove generazioni interessato a comprare Alfa Romeo, a raccontare ancora questa storia, o se no potevamo anche chiudere e tenerci quelli che il sabato vanno al bar e dicono la 75 è stata l'ultima vera Alfa Romeo. Insomma, qui cosa facciamo? Vogliamo vivere o vogliamo morire? Questo è quello che io mi permetto di chiedere. È un'automobile, è in effetti un'automobile di rottura rispetto ai canoni tipici dell'Alfa Romeo che noi conosciamo, ma del resto vorrei ricordare due cose. La prima, nel 1971 nacque una vettura a trazione anteriore che quando uscì la gente cominciò a gridare nemmeno come gli indemoniati e gli ossessi, perché si chiamava Alfa Sud e aveva la trazione anteriore. Lì sparì la scritta Milano dal marchio Alfa. La seconda, la buonanima del cavalier Cozzi, che è stato uno dei grandi nomi dell'Alfa Romeo, mi raccontò che nel 1962, quando uscì la Giulia, molti dei clienti uscivano ripilati dalle concessionarie dicendo che è sta scatola, perché questa fu l'accoglienza che venne data alla Giulia. Forse molti non lo sanno, ma all'inizio andò così. Dov'è che la macchina ha fatto la differenza? Quando poi la vettura veniva provata su strada, perché lì allora le critiche finivano tutte quante e si cominciava a parlare. Ora, io non credo che oggi ci siano provetti guidatori o appassionati come quelli degli anni 60, però se questa macchina è in grado di portare soldi al marchio e andare avanti, ben venga, insomma. Mi spiace però che venga prodotta in Polonia, questo sì.
Quale marchio? Non esiste più Alfa Romeo, esiste una holding che usa il marchio Alfa Romeo, fine. Dobbiamo parlare che comunque c'è uno scambio generazionale che non mantiene il passato. Ecco perché io penso che l'alfista rimarrà l'alfista anche fra 20, 30, 40 anni. Ovvio, il nuovo marchio, l'auto si presenterà bene, penso anch'io che avranno un buon riscontro, questo senz'altro, porterà soldi non all'Alfa Romeo, alle casse di Stellantis. Analizziamo le cose, secondo me, da un altro punto di vista. Un marchio che non gli può importare di meno, l'hanno fatto apposta, hanno creato un'auto in cui non si riconoscesse l'Alfa Romeo. Proprio perché se fosse marchiato Peugeot, Renault era uguale.
Ma scusami, ma quindi se un ragazzo con questa macchina andasse a un raduno di alfisti lo dovrebbero cacciare via?
No, attenzione, alto. è sempre un alfista, è un Alfa Romeo. Certo, un Alfa Romeo capiamo anche bene che chiunque in un club, io credo che nessuno ti cacci via perché hai una Stelvio, perché hai una Milano, eccetera, assolutamente. Però il vero affista, o comunque chi ama quel marchio, cerca un prodotto, un'auto più vicina a quella generazione che ha suscitato. Tu per esempio hai apprezzato molto l'Alfetta perché sei cresciuto dentro un'Alfetta, tuo papà aveva un'Alfetta, però hai comprato una 166 che comunque ancora è Alfa, capito? Queste auto di Alfa secondo me hanno il nome, e che comunque fin quando ci sarà il nome sarà sempre Alfa Romeo, su questo non si discute, questo sì. Ma tu mi hai chiesto un parere personale, ho espresso sì. Ciò che sicuramente sento, ma io ho avuto massimo rispetto per chi comprerà quest'auto, è sempre comunque un Alfa Romeo, purché resti in vita il marchio Alfa Romeo. Si sopravvive, si mettono le flebba, un marchio che ormai non esiste più, è sempre in vita, viva l'Alfa Romeo.
Eccolo, dottore.
E allora, intanto ci siamo collegati con Roma. Buongiorno Danilo Cambrini.
Buongiorno, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Dove ciao, ti Danilo. Trovi di bello?
A Millennium a Capannelle.
Chi è? E che state facendo? C'è qua Alex Cereda.
Ciao. Ah, ciao Alex, ti aspettiamo.
Ciao Danilo.
Eccoti.
Aspettiamo Alex.
Sì, come?
Ti aspettiamo che ci venga a trovare.
Magari, io sto in Sicilia adesso. Sei venuto volentieri. Sei venuto ben volentieri al Millennium, capirai. Però vabbè, ti verrò a trovare quanto prima in officina.
Va bene, ti aspetto, volentieri.
Allora, che state facendo al Millennium?
Allora, adesso veramente ci siamo fermati perché abbiamo fatto tutto l'allestimento, stiamo facendo colazione, che oggi abbiamo portato la serie 106 quasi al completo, una 2.6 Spider guida a destra, bella. 103 esemplari, costruiti negli anni 60, rarissima, rossa. Poi abbiamo un Osi bellissima, deluxe, 2.6 sempre, costruita in 54 esemplari, che ne sono rimasti pochissimi in tutto il mondo, neanche il museo ce l'ha. Poi abbiamo una bellissima sempre 2.6 Sprint, che era la vecchia Pantera della polizia, e una bellissima 2.6 Berlina, blu, quattro porte, col cambio al volante.
Bella, bella, bella.
E poi vabbè, poi abbiamo il tricolore che abbiamo fatto con la mia GT2000, un 1750 Berlina bianco e una Giulia verde. Abbiamo fatto anche il tricolore.
Insomma, direi che vi state trattando bene stamattina.
Sì.
Ce n'è gente.
La cosa più bella, vede tantissima adesso.
Bene. La cosa più bella?
La cosa più bella, poi abbiamo queste due macchine, la 2.6 Berlina e l'Osi, che praticamente sono state vendute e acquistate negli anni nel 66 da Raganelli a Roma. Che era uno dei più famosi a Roma, e praticamente le targhe sono quasi uguali, quindi stavano sicuramente in concessionaria, stavano insieme.
Mamma mia,
incredibile.
E adesso li stanno insieme dopo 60 anni quasi.
Da pelle d'oca, grande.
Questo è davvero bellissimo, straordinario.
Bellissimo. Dopo ti mando qualche foto.
Manda. Va bene, allora bella gente, senti Danilo, lo chiedo pure a te, intanto dov'è che si trova la tua officina, lo diciamo per i nostri ascoltatori?
Via Sassonegro 93, a Roma, Torre Maura, ecco, vicino quindi, proprio al raccordo, collegata benissimo.
Ecco, quindi state tranquilli che se andate là trovate uno che ne capisce, ci mette mano, più che volentieri.
Adesso ce ne stanno 12 delle storiche in officina che stiamo lavorando.
Che spettacolo.
Troverete un professionista, perché Danilo io lo conosco da tempi lontani quasi, troverete un professionista, ma una bellissima officina, ordinata, pulita, tu entri e capisci che se porti lì l'auto è curata come se fossi te stesso a mantenerla. Quindi onore a Danilo, al di là dell'amicizia, per la professionalità, questo gliene do sempre atto e mi fa piacere perché è molto, molto 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 raro, molto raro.
Grazie, senti grazie, Danilo, Ale. Si stava parlando della Milano, tu che ne pensi?
Allora, io mi dispiace che legge sempre i commenti della gente su internet, sempre co contrastanti e non letti tantissimi. E mi dispiace perché sì, è vero che non è fatta magari qua in Italia, che è fatta insieme a Stellantis, che poi come dicono tutti, l'ultima Alfa sempre a 75, come sempre le solite storie, però è un prodotto che bisogna o accettare o passare avanti. Non è che se ti piace la prendi, se non ti piace vai avanti, ma senza che infierisci contro, praticamente. Io la penso così.
Sì, anche perché vorrei ricordare che BMW in listino è piena di SUV, quindi ci sarà
Sì,
un
c'è
motivo.
X1, poi c'è X1, X2, X3, X4, X5, X6. Cioè, il BMW serie 1, serie 2, serie 3, cioè stanno tantissimi, l'Audi. Quindi che dobbiamo fare? Certo, se fosse stata prodotta in Italia o se avrebbero sfruttato, avessero sfruttato la fabbrica che c'era ad Arese, dato che
Parete,
c'era, magari avessero fatto delle modifiche e fosse uscita da lì, sarebbe stata tutta un'altra cosa.
Certamente.
Beh.
Allora,
Però
bella
purtroppo
gente, dimmi, dimmi.
ci dobbiamo tenere questa cosa per adesso. Poi
Infatti.
se un futuro cambierà qualcosa, vedremo, insomma. Però noi compriamo sempre italiano, sempre macchine storiche. Che la
Certo.
storica, secondo me la storica è il futuro.
Sì,
Vero,
anche
vero,
perché se
detto.
no finiscono tutte in Germania e non mi pare il
No.
caso.
No, anche
Alex.
perché se dico l'ultima cosa, la storica sarà il futuro perché la storica è la macchina che quando la guidi ti lascia sempre un'emozione.
È vero, è vero.
E è una macchina che dietro si porta una storia che magari una persona la compra usata e gente magari ci ha festeggiato bei viaggi, matrimoni, ci ha fatto belle cose. Quindi è una macchina che ha una storia, che porta con sé una storia.
Esatto.
E una macchina moderna non potrà mai essere,
No, no, assolutamente.
insomma, specialmente
Allora,
ibrida o elettrica.
certo.
Sì,
Allora,
sì.
noi dobbiamo chiudere qua. Io vi ringrazio. Ci ritroviamo
Grazie, ti
però
ringrazio.
il 20 aprile, allora. Grazie ancora. Prego,
Grazie, ti ringrazio che mi hai contattato e un saluto a tutti.
un
Un
abbraccio. Grazie Alex.
abbraccio. Un
Grazie
abbraccio a
Antonino.
tutti. Ciao Alex.
E
Ciao.
allora, adesso la vedete già con uno smagliante ocra che veniva usato sulle Giulia GT alla fine degli anni 60. Elegante, scattante, c'è la nostra Giorgia Pacione di Bello che tra pochi minuti andrà in onda con Tax Girl. Giorgia, sta diventando un caso politico, sta Alfa Milano, però ieri Libero scriveva costa 30.000 anziché 40.000 perché il lavoro costa meno in Polonia.
Sì, il problema è che è in Polonia. Il problema è quello, il problema è che dovrebbe ritornare in Italia. Mi viene da dire, come tutte le produzioni e le auto italiane, la produzione dovrebbe essere in Italia e dar da lavoro agli operai e fare insomma fabbriche in Italia, non in Polonia, se vogliamo
Ecco.
mettere il marchio Made in Italy. Se no, si mette in marchio Made in Polonia, non Made in Italy. Purtroppo, perché l'Alfa Romeo in realtà è un tesoro, una chicca italiana.
Quindi diciamo che Urso e Salvini non hanno detto propriamente delle fregnacce in materia.
No, assolutamente no, però ci deve essere anche, diciamo, dalle parole poi si deve seguire i fatti come per tutto, no?
Certo.
Quindi secondo me riportare questi gioiellini in Italia, perché poi sono belli, no? Ieri ho sentito anche che diceva Salvini uno spezzone dove diceva che mi sembra che c'era il ministro canadese che avesse comprato un Alfa Romeo, che aveva come macchina appunto un Alfa Romeo. È bellissimo, ma la produzione dov'è?
Certo. Bene, allora con questi inquietanti interrogativi io vi lascio a Tax Girl con la nostra Giorgia. Di che si parla oggi?
Ma allora, parliamo del mio argomento a piacere preferito, se così
La
vogliamo chiamarlo.
sofferenza.
Parliamo ovviamente del super bonus, perché questa
Sì?
settimana, insomma, i nodi sono venuti al pettine. Io mi aspetterei anche delle scuse da Conte, ma noto che i 5 Stelle, io di giallo sono vestita, insomma, facessero un attimo, abbiamo sbagliato, scusate, alle volte si potrebbe anche chiedere scusa, perché insomma sono soldi che sono debito e che dovranno pagare, che stiamo già pagando tutti noi, e ricordo il motto del ma sì, vi ristrutturate casa gratis, gratis non esiste. E il gratis è sulle spalle di tutti noi e probabilmente anche dei nostri figli.
Ecco, e con questo momento di gioia noi chiudiamo qui, appuntamento il 20 di aprile. Adesso vi lascio in ottime mani Tax Girl con Giorgia Pacione di Bello. Grazie a tutti voi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buongiorno.
Avete ascoltato il garage dell'Alfista.